redigio.it e la storia continua. Un po' di saggezza, l'almanacco dei proverbi, novembre. Per San Carlon d'Arona, se faminga frec, le ammo bona. E il 4 novembre, la chiesa onora San Carlo Borromeo, secondo per devozione soltanto a un altro vescovo milanese, il Sant'Ambrogio. Carlo nacque nel 1538 alla Rocca dei Borromeo, signori e padroni di tutto il territorio attorno al Lago Maggiore. Consacrato vescovo nel 1563, a soli 25 anni, entrò trionfalmente in Milano, dove aveva la sede la sua diocesi che si estendeva sulle terre lombarde, venete, genovesi e svizzere, da lui instancabilmente visitate in groppa a un'asina bianca. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi donando le sue ricchezze ai poveri e morì a soli 46 anni. A Milano, nel giorno a lui dedicato, si fanno funzioni solenni in Duomo, dove in una preziosa urna di argento e cristallo, dono di Filippo V, riposa il corpo del santo. Ma si può anche visitare la preziosa statua d'argento donata dai milanesi in occasione della sua canonizzazione, e sulle pareti interne della cattedrale vengono esposti i celebri quadri del Cerano, nei quali è rappresentato la vita di San Carlo. Il suo motto era Humilitas e fu ispiratore di molte confraternite religiose come la Congrega dei Disciplini di La Chiarella, che ancora oggi, in veste bianca e mantellina rossa, hanno il compito di portare la croce durante le funzioni religiose. Nel santuario di Corbetta, alle porte di Magenta, è conservato il suo letto e tra i tanti aneddoti legati alla sua persona mi piace ricordare quella in cui gettò il suo anello pastorale nella roggia colombana in prossimità di Villa Maggiore, tra La Chiarella e Siziano, per fermare l'inondazione che altrimenti avrebbe distrutto il raccolto. L'anello non fu più ritrovato, anche se molti tentativi sono stati fatti per recuperarlo, dragando la roggia. Giace ancora oggi sul fondo di quelle acque limacciose, vigile, custode e pronto a impedire una nuova esondazione. Moltissimi sono gli altari e le chiese dedicati al Borromeo, specie nel Comasco e nelle chiese, dove il santo è popolarissimo. Anche gli episodi e le leggende legate alla sua vita sono innumerose. A Caslino d'Erba, ogni 4 novembre, viene portata in processione per le vie del paese una reliquia del santo in ricordo di una sua sosta in occasione della visita al convento dei Cappuccini di San Salvatore, avvenuta nel 1584. La processione a Caslino si svolge dal 1687, anno in cui venne costruita una cappella in memoria dei morti per la peste del 1630. Il Furmentun, grano turco, secondo una leggenda, fu introdotto in Lombardia da San Carlo, tanto è vero che nelle nostre cascine e nella vicina Svizzera i vecchi contadini lo chiamano ancora Carlon, come ci fa sapere la ticinese Armida de Marta con una sua poesia che si intitola appunto L'œuvre de Carlun. A Saint-Quitu cingir a stacamin. In questa cucina col plafond negro de fum, in mesa un bel muc de Carlun da spuia, e i mani svelti cominciano a laurà. Crac! Crac, crac, tüçi laura, tüçi taş, krak, krak, krak. Föy sek, tiç tak, star razveglia, che pas. Nel XVII secolo, quando la coltivazione del grano turco era ormai diffusa in tutta Europa, noi lombardi eravamo già maestri nell'arte di coltivarlo, disponendo le piantine distanti una dall'altra in modo che la pannocchia risultasse più piena. Memore del proverbio che recita: Melgun rar, pulenta spessa. E anche i popcorn, prodotto tipicamente americano, in Brianza sono conosciuti da parecchio tempo col nome di Beanies, i confetti, e si ottengono buttando le pannocchie fresche sul fuoco, come ci fa sapere anche il Cherubini. Quelle granelle di grano turco, le quali messe sul fuoco scoppiano e mandano fuori per la crepatura la farina bianchiccia. L'ordinanza che vieta di panificare la domenica, salvo casi eccezionali, ha riportato in auge le grandi polentate dei giorni festivi, ottime anche come cura dimagrante. Con la pulenta ghe piena la bocca e vei ul ventre. E l'uso di macinare cereali e cuocerli in acqua si perde nella notte dei tempi. Polenta dura la fa il buon bocon. Preparare la polenta è un'arte. Va continuamente rimestata perché non si formino i grumi, che nel nostro dialetto vengono chiamati i fra. Dopo averla rovesciata sul terriere, si rimette il caldar sul fuoco ancora per pochi minuti, in modo che la crosta, che è ottima da gustare con latte freddo, si stacchi dal fondo, e poi, con un segno della croce, si recitava questa antica preghiera: sia ringrazia il baslot e il cugia, che anche parenchè e il mangià a malada. www.redigio.it e la storia continua.